il radiogiornale.
Buongiorno da Gino Ceschina. Il servizio civile dovrà diventare meno attrattivo. Dopo il nazionale, anche il Consiglio degli Stati approva la revisione legislativa, già annunciato il referendum. Sull'imposizione individuale si andrà al voto popolare. Il referendum dei cantoni in questo caso è riuscito, finora vi hanno aderito in 10, ne bastavano 8. Costi della salute, una stangata dopo l'altra. In parallelo i premi delle casse malati saliranno anche i costi a carico dei privati. Nostro approfondimento. Il 2024 è stato uno degli anni più bui per le catastrofi naturali in Svizzera, 13 morti, 3 dispersi e 900 milioni di danni. E a proposito di catastrofi, un tifone sta devastando il sud della Cina, particolarmente colpita Taiwan, dove finora ci sono 15 morti, ma i dispersi sono più di 100. Partiamo allora dai lavori delle Camere federali. Per ovviare alla mancanza di soldati, in futuro sarà meno facile accedere al servizio civile. Dopo il nazionale, anche il Consiglio degli Stati entra in materia su questa revisione legislativa sostenuta dal centrodestra, che vuole garantire un numero sufficiente di militi all'esercito. Contro questa decisione verrà lanciato un referendum. Da Berna, Alessio Veronelli.
Un momento geopolitico complesso, con una guerra in atto alle porte del continente. L'esercito svizzero deve allora poter sempre disporre di un numero adeguato di soldati, contingente messo in crisi negli ultimi anni dal crescente numero di giovani che optano per il servizio civile.
Die Armee sieht sich momentan mit zwei großen Problemen.
Il nostro esercito ha due grossi problemi, mancanza di soldi e mancanza di militi, ha sostenuto la centrista Andrea Gmür-Schönenberger. Oggi possiamo almeno risolverne uno. Come chiesto dal governo e già votato dal nazionale, anche la maggioranza di centrodestra del Consiglio degli Stati ha deciso di rendere più complesso l'accesso al servizio civile, nonostante l'opposizione della sinistra.
Les civilistes justement font pas les tâches du personnel qualifié dans ces.
Chi è impegnato nel servizio civile svolge lavori che il personale specializzato, ad esempio nelle case per anziani, non fa, sgravando dunque questo personale specializzato, ha sostenuto Fabien Fiva dei Verdi. Qui si stanno mettendo uno contro l'altro, esercito e servizio civile. È sbagliato, sono due servizi complementari, ha aggiunto Fiva, co-presidente della Federazione Svizzera per il Servizio Civile, che già dopo il voto al nazionale aveva annunciato il lancio di un referendum. Per il governo però la situazione attuale non è più sostenibile.
Avec quelques 58.000 personnes astreintes au service civil.
Oggi sono quasi 58.000 le persone impegnate nel servizio civile. Contrariamente all'idea per il quale è stato concepito, è ormai un fenomeno di massa dalle conseguenze problematiche, ha dichiarato il consigliere federale Guy Parmelin, a sostegno delle diverse misure che verranno attuate per diminuire il numero delle ammissioni al servizio civile da 6.600 a 4.000 al massimo all'anno. Misure che, oltre a un accorpamento con la protezione civile, prevedono ad esempio l'obbligo di dimostrare un conflitto di coscienza, ma anche un numero minimo di 150 giorni da prestare per chi dal grigio verde vuole passare al civile.
L'imposizione individuale, accettata in giugno dalle Camere federali, dovrà passare anche dal voto popolare. Ieri infatti l'ottavo cantone, Argovia, si è unito ai legislativi cantonali che vogliono un referendum contro l'entrata in vigore di quella che viene considerata la più grande rivoluzione fiscale degli ultimi anni. Stamane si sono poi aggiunti anche Uri e Nidvaldo. Valentina Moccetti.
Ci volevano 8 cantoni. Dopo San Gallo, Turgovia, Svitto, Obvaldo, Due Appenzello e Vallese, anche il Gran Consiglio di Argovia si è detto contrario ad un cambiamento del modello di fiscalità, così come elaborato dalle Camere federali dopo un lungo iter. Con 71 voti a favore e 59 contrari, ha accettato la richiesta di referendum presentata dal governo. A combattere la rivoluzione copernicana del sistema di calcolo della tassazione dei nuclei familiari coniugati, UDC e Centro, mentre i partiti di sinistra e PLR sono favorevoli ad un'imposizione individuale che rispecchi di più la società moderna e non penalizzi le coppie sposate con due stipendi, andando quindi a disincentivare l'occupazione professionale in un momento di mancanza di manodopera qualificata. L'opposizione a livello cantonale non nasce però solo da una questione di principio, da una visione della società. Due dichiarazioni fiscali per ogni membro di una coppia sposata significherebbe, a livello svizzero, 1.700.000 formulari in più, lavoro e dunque costi e complicazioni amministrative. A questo punto è ormai certo che tutti dovranno esprimersi alle urne.
Ricordo che fra i cantoni contrari a questa riforma dell'imposizione non c'è il Ticino. E l'aumento dei premi di cassa malati, adesso parliamo di questo, premi di cassa malati, lo sapete, annunciati ieri, resta al centro di tante analisi. Abbiamo però parlato ieri e anche stamattina in profondità della stangata che aspetta gli assicurati svizzeri, ancora più forte per i ticinesi che dovranno pagare un premio medio mensile di 500 franchi. Ma la cattiva notizia, l'altra cattiva notizia, è che ne pagheranno molti di più, diciamo in media 200 franchi in più. La ragione ce la spiega con il prossimo contributo Anna Valenti.
20.000 franchi in un anno. Dai calcoli più o meno è questa la cifra che sborserà un nucleo familiare ticinese formato da due adulti e due figli sotto i 25 anni per i premi di base della cassa malati. Ma in realtà la quota che questa famiglia destinerà alla sanità è ben più alta. La ragione? Quella che tecnicamente si chiama spesa out of pocket, letteralmente spesa per cui paghiamo noi di tasca nostra. A spiegarci di cosa si tratti è Antonella Krützer, segretaria generale dell'Associazione Consumatrici e Consumatori della Svizzera Italiana.
Si parla di partecipazione ai costi, di franchigia, di spese per medicine che non sono comprese nella LAMAL, di spese per le assicurazioni complementari.
Gli ultimi dati completi che abbiamo parlano di circa 20,7 miliardi di franchi.
A fornirci il quadro delle cifre è Igor Francetic, ricercatore in economia sanitaria della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana.
Per il 2023 circa 350 franchi al mese in media li pagavamo noi tramite i premi della cassa malati. E altri 200 franchi circa li pagavamo sempre noi in media con pagamenti che erano sotto franchigia, quota parte del 10%, con i dati aggiornati siamo a 500 in media di premio e probabilmente anche la parte di out of pocket sarà nel frattempo cresciuta forse a 250. E quindi siamo a 750 franchi in media.
Già, perché non solo i premi LAMAL aumentano, ma aumenta anche la quota delle spese di tasca nostra. Igor Francetic.
L'out of pocket segue l'evoluzione dei costi della sanità.
Nella classifica internazionale la Svizzera è uno dei paesi con la spesa out of pocket più elevata. Dati dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ci dicono che un quarto del sistema sanitario svizzero è finanziato direttamente dagli assicurati, molto superiore rispetto alla media OCSE. In Francia solo il 9% delle spese sanitarie è a carico degli individui, in Germania il 12%, in Italia il 23%.
Bisogna poi considerare gli altri 27 miliardi solo per i premi di cassa malati, quindi stiamo parlando di quasi 50 miliardi di franchi spesi dai cittadini svizzeri nel 2023 per la sanità.
La segretaria dell'ACSI, Antonella Krützer.
Il nostro sistema ibrido, basato su una cassa malati obbligatoria e poi la sottoscrizione facoltativa di assicurazioni complementari, di fatto non va a coprire realmente i bisogni della popolazione. È lì nero su bianco. Se abbiamo 20 miliardi di spesa out of pocket ancora sulle spalle, oltre a quella dei premi, significa che le assicurazioni in realtà non coprono il costo vero della sanità in Svizzera.
Il fatto che anche le quote della spesa che paghiamo di tasca nostra aumenti preoccupa molto.
Certo, ci sono degli studi condotti a livello nazionale che indicavano che già l'anno scorso una persona su cinque non si recava dal medico per problemi finanziari.
Degli studi sembrano indicare che 12-15% degli assicurati rinunciano a delle cure anche molto importanti a causa della necessità di pagare di tasca propria per delle cure.
Adesso cambiamo tema. Swisscom intende trasferire alcune attività di sviluppo informatico dalla Svizzera a Rotterdam e Riga. Una delocalizzazione per ottimizzare i costi che andrà a scapito degli impieghi in Svizzera. Il progetto, fa sapere l'azienda, sarà comunque gestito per quanto possibile attraverso la normale fluttuazione del personale. Paola Latorre.
Le filiali di Rotterdam in Olanda e di Riga in Lettonia sono state aperte rispettivamente nel 2019 e nel 2020. All'epoca Swisscom, che per il 51% è in mano alla Confederazione, aveva sottolineato che l'apertura delle sedi estere non sarebbe andata a scapito dei posti di lavoro in Svizzera. Ora però le cose sono cambiate e il trasferimento è stato deciso per motivi di costi e per trovare personale qualificato adeguato, ha fatto sapere un portavoce, confermando la notizia anticipata da Largauer Zeitung. Attualmente Swisscom impiega tra le 600 e le 800 persone a Riga e Rotterdam. In futuro si prevede che questa cifra salga a 1.000-1.400 unità. Il potenziamento avverrebbe, come detto, principalmente a scapito della Svizzera. L'azienda non commenta tali cifre, ma fa sapere che il progetto sarà gestito per quanto possibile attraverso la normale fluttuazione del personale, quindi con pensionamenti e dimissioni volontarie. Swisscom segue così l'esempio della Posta Svizzera. Quest'ultima sta attualmente trasferendo in Portogallo 140 posti di lavoro nel reparto informatico. 3 anni fa aveva promesso invece che l'espansione in Portogallo non avrebbe comportato alcun trasferimento di impieghi. Gli osservatori del settore ipotizzano che Swisscom debba ridurre i costi a causa della costosa acquisizione e integrazione di Vodafone Italia, oltre che del recente andamento negativo dell'attività in Svizzera.
13 persone morte, 3 vittime ancora disperse, danni per oltre 900 milioni di franchi. E questo è il bilancio del maltempo in Svizzera nel 2024, che emerge dal rapporto annuale pubblicato oggi dall'Istituto Federale di Ricerca per la Foresta, la Neve e il Paesaggio. Catastrofi che si sono concentrate particolarmente nella seconda metà di giugno e hanno colpito, come tutti ricordiamo, anche il sud delle Alpi. Manuele Ferrari.
Forti piogge prolungate alle quali sono seguite inondazioni e smottamenti.
Pensiamo soprattutto a una serie di eventi che hanno colpito il Vallese, il Grigione Italiano, la Valle Maggia.
A ricordare alcuni degli eventi principali è Massimiliano Zappa, responsabile del gruppo Previsioni Idrologiche all'Istituto Federale di Ricerca per le Foreste, la Neve e il Paesaggio, VSL di Biermensdorf. Impresse nella mente le immagini del ponte in Valle Maggia e dell'autostrada in Mesolcina spazzati via dalla forza della natura, solo per citarne alcune. Episodi che fortunatamente non si registrano frequentemente, continua l'esperto. Nella classifica degli anni ad aver registrato i danni più elevati a causa del maltempo, il 2024 si trova in quinta posizione da quando si è cominciato a raccogliere sistematicamente informazioni a questo proposito nel 1972. Quando i costi sono stati più elevati, chiediamo?
A nostra memoria, soprattutto il 2005, poi c'è stato nel 2007 un evento simile, nel 78, lì anche il Ticino era stato toccato, nel 1987, anche lì la Valle della Reuss e il Ticino.
Per quanto riguarda le persone ad aver perso la vita, quanto preoccupa che nel 2024 il numero delle vittime sia stato così elevato?
L'anno scorso una somma di circostanze sfavorevoli hanno portato a 13 vittime, ma per fortuna non è una cosa che si ripete anno dopo anno.
Un'eccezione dunque, fortunatamente, stando all'idrologo, non si può parlare di un peggioramento progressivo della situazione.
Non ci sono trend significanti. Tra il 2007 e il 2020 ci sono stati 13-14 anni davvero tranquilli, poi c'è stato il 2021, adesso poi ancora 2 anni tranquilli, il 2024, 2025, fino adesso c'è stato quasi solo Platten. Ci sono eventi estremi, però dal punto di vista dei danni si vede soprattutto però che a parità di intensità ci sono stati anni dove, rispetto a anni precedenti, molti danni sono stati evitati.
E questo, ha concluso Massimiliano Zappa, anche grazie alle grandi opere di protezione che, soprattutto da un ventennio a questa parte, vengono realizzate per proteggere strutture, villaggi e città.
E qualche disagio si sta registrando anche in questi giorni per le forti piogge. In Ticino sono ancora chiuse diverse strade, ma per fortuna senza gravi danni alle persone. Problema maggiore sulla strada principale tra Ponte Brolle e Locarno, dove ieri sera è caduta una frana e un masso ha colpito un'automobile ferendo lievemente l'occupante. Danneggiato che un binario delle Farte, una condotta di acqua potabile. Il quartiere Vattagne di Locarno è senza acqua potabile. In corso rilievi per verificare il rischio di altre frane. Nel Luganese invece restano chiuse via Barbengo e via Cadempiano e via Grancia Collino d'Oro. Il traffico ferroviario tra Chiasso e Milano risulta ancora interrotto a causa della situazione, che è molto più seria. Nel Comasco, in centro città, ci sono stati importanti allagamenti con strade invase da fango e detriti. Frane poi hanno colpito molti paesi e molte strade della provincia. Ancora molto più grave la situazione in Oriente. Un tifone infatti sta devastando il sud della Cina, dove 2 milioni di persone sono state sfollate. Si tratta della tempesta più potente del 2025 a livello mondiale. Il suo passaggio ha già causato gravi danni e diverse vittime nelle Filippine e soprattutto a Taiwan. Sull'isola ci sono almeno 15 morti a causa dell'esondazione di un lago di montagna, ma sentiamo adesso Lorenzo Lampi da Taipei.
Sulle televisioni di Taiwan scorrono senza sosta le immagini della devastazione causata dal super tifone Ragasa. Su quelle della Cina continentale e di Hong Kong, i preparativi per contenere i danni della tempesta più potente del 2025. Con raffiche di vento vicine ai 300 km orari, Ragasa sta portando un aumento del livello dell'acqua mai visto nella regione dal 2018. Per prima è stata colpita Taiwan, in particolare la costa orientale. Il villaggio di Guangfu è stato travolto ieri dall'esondazione di un lago di montagna, utile come sbarramento del torrente Matayan. Dopo la rottura degli argini, interi quartieri, auto, case e negozi sono stati travolti da circa 60 milioni di tonnellate d'acqua, l'equivalente di circa 36.000 piscine olimpioniche. I morti confermati sono al momento 15, ma il bilancio è provvisorio, visto che ci sono ancora oltre 100 dispersi. Almeno 10 morti anche nelle Filippine, dove le inondazioni hanno interessato diverse aree a nord della capitale, Manila. Ora il super tifone è in arrivo sulle coste meridionali della Cina, in un'area densamente popolata con circa 150 milioni di abitanti. Interessata soprattutto la provincia del Guangdong, cruciale polo produttivo e commerciale. Quasi 2 milioni di persone qui sono state evacuate, 143 squadre di soccorso sono pronte a intervenire. Massima allerta anche a Hong Kong e Macao, dove sono stati chiusi scuole e aeroporti. Nell'ex colonia britannica si paragona Ragasa al super tifone Mangkhut del 2018, che causò perdite economiche dirette stimate in quasi 600 milioni di dollari statunitensi.
In Egitto, dopo quasi 6 anni di prigionia, è stato liberato l'attivista anglo-egiziano Ala Abdel Fattah, a cui il presidente al-Sisi ha concesso la grazia. La sua vicenda aveva suscitato sdegno e critiche da parte di organizzazioni non governative, governo britannico. Sofia Stroppini.
Sono urla di gioia quelle che giungono dal Cairo nel momento in cui Ala Abdel Fattah si ricongiunge con la sua famiglia. Lui salta su e giù, esulta e poi abbraccia la sorella e la madre. Figura chiave della rivoluzione egiziana del 2011, nel 2019 denuncia le violazioni dei diritti dei detenuti nelle carceri egiziane. Per questo viene arrestato con l'accusa di aver diffuso false informazioni. Trascorre 2 anni in carcere in attesa di processo. Nel 2021 viene condannato a 5 anni di prigione, condanna che scatta senza conteggiare gli anni già passati in detenzione preventiva. Si levano voci di dissenso, tra cui quella di un gruppo di esperti di diritti umani delle Nazioni Unite, che definisce il processo ingiusto. I familiari non ci stanno e la madre inizia lo sciopero della fame, invocando la sua liberazione. E poi, dopo le pressioni esercitate dal governo britannico e dal Consiglio nazionale egiziano per i diritti umani, finalmente la grazia. Ma è una felicità incompleta quella che esprime la madre dell'attivista. C'è la gioia di riabbracciare il proprio figlio, certo, ma la vera gioia, quella più grande, la proverà quando in Egitto non ci saranno più prigionieri politici.
In chiusura torniamo in Svizzera, nel canton Vaud per la precisione, dove ci saranno pesanti tagli ai sussidi e ai salari della funzione pubblica e ai comuni. Questa è la ricetta amara presentata dal governo oggi, che dopo anni di abbondanza mira l'equilibrio dei conti entro il 2030. Lucia Mottini.
Come a Ginevra crescono le entrate ma non quanto le uscite, il risultato è un deficit di 330 milioni. Per il Consiglio di Stato Vodese pesano il contesto geopolitico, il piano di risparmio della Confederazione e l'assenza di contributo della Banca Nazionale. E sul fronte delle spese l'aumento demografico, da qui i risparmi per 300 milioni che il governo vuole ottenere tagliando numerosi sussidi. Ne fanno le spese gli ospedali, i nidi d'infanzia, gli atenei e il settore dell'asilo. Tagli poi anche nei salari della funzione pubblica, Consiglio di Stato compreso, che vedrà una riduzione dello stipendio dello 0,7%, e tagli ai comuni. Verrà invece mantenuta la riduzione dell'imposta sul reddito dell'1%, per il governo sostiene il potere d'acquisto della popolazione. Il Canton Vaud, che ha goduto a lungo di casse floride, intende d'altro canto aumentare di 100 milioni il debito, che salirebbe a 600 milioni. Nel complesso una ricetta amara che rischia di ripetersi nei prossimi anni. Forti le critiche già da quest'estate per i tagli prospettati agli ospedali, mentre per quanto riguarda i funzionari, in particolare i docenti, una mobilitazione è già annunciata per il 2 ottobre.
E per oggi è tutto. Io vi saluto e vi auguro una buona giornata.